Newsline Sera.
Sono 18:45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, i vostri messaggi al 342-8104-111, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Apriamo con le vicende dell'urbanistica fiorentina, sempre molto contrastata, non c'è solo l'inchiesta della Procura della Repubblica, ma ora indaga anche l'ufficio UNESCO di Parigi sul cosiddetto cubo nero, la costruzione sorta al posto dello storico teatro comunale di Firenze, che modifica lo skyline della città, il paesaggio architettonico. Lavoreremo con le autorità italiane per sostenere gli sforzi di conservazione del patrimonio storico architettonico, per individuare eventuali misure correttive. Questo ha detto un funzionario dell'UNESCO a Parigi all'edizione fiorentina della Repubblica. Il centro storico di Firenze, lo ricordiamo, è totalmente sotto tutela UNESCO dal 1982 e ora l'organismo e l'ONU vuole vedere chiaro se il progetto abbia alterato il paesaggio e le caratteristiche architettoniche di Firenze in maniera irreversibile. Qualsiasi progetto previsto all'interno di un sito che è patrimonio mondiale, prosegue il portavoce dell'UNESCO, infatti deve garantire di non dare un impatto irreversibile sugli attributi che ne hanno giustificato l'iscrizione proprio nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. Intanto prosegue anche l'inchiesta della Procura di Firenze, che vede 15 indagati a vario titoli. Qui le ipotesi di reato sono falso, abuso di edilizio, violazione del testo unico sul paesaggio. Tra gli indagati ci sono anche dirigenti del comune, manager, l'ex soprintendente di Firenze Andrea Pessina, oltre ai progettisti, e sotto la lente di ingrandimento ci sono i volumi, il colore scuro della nuova costruzione che è in distonia con la zona tutelata e violazione ai vincoli paesaggistici. Da Palazzo Vecchio intanto fanno sapere che al momento non risultano nuove richieste né notifiche da parte del centro del patrimonio mondiale dell'UNESCO di Parigi a proposito appunto del cubo nero. E poi c'è il caso Montedomini, riguarda per l'appunto gli immobili di proprietà dell'azienda pubblica per i servizi alla persona di Montedomini, partecipata dal Comune di Firenze, immobili destinati ad affitti turistici non soltanto in via Guelfa ma anche vicino alla stazione di Santa Maria Novella. Dopo i casi denunciati i giorni scorsi al Comitato Salviamo Firenze per Viverci, emergono bed and breakfast al civico 10 di via dell'Albero, tra la stazione e via Palazzolo, e anche questi risultano prenotabili sulle piattaforme online. E poi le condizioni sono le stesse presenti per gli alloggi di via Guelfa, compresa all'articolo 11 la deroga in considerazione, viene detto, il regolamento dell'ubicazione dell'immobile in zona di elevato interesse turistico e quindi il permesso al conduttore di destinare l'immobile oggetto di locazione ad uso turistico ricettivo. In questi giorni, dopo che è scoppiato il caso, Montedomini sta effettuando controlli sui contratti di locazione. Il 29 luglio ci sarà un CDA che è stato convocato d'urgenza e che appunto sarà chiamato a valutare la situazione sulla base dei dati acquisiti dalla relazione. Appunto, rinviare al 29 luglio il momento in cui finalmente si conoscerà la situazione reale significa ammettere di aver amministrato per anni senza controllare il proprio patrimonio. Questo è quanto afferma Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune.
Abbiamo trovato una conferma su un fatto politico che comunque era innegabile, perché quando parliamo di Montedomini parliamo di un consiglio di amministrazione che vede il Comune di Firenze presente. Ricordiamo che l'attuale sindaca era assessore con delega al sociale e quindi aveva delle competenze dirette rispetto a Montedomini. Montedomini è una realtà centrale, fondamentale rispetto alle politiche sociali del Comune di Firenze. Quindi noi già dall'inizio avevamo detto che c'era un elemento di ipocrisia insopportabile nel dire che non si sapeva come fosse possibile. Il primo tassello che abbiamo tirato fuori è che c'era una deroga messa nero su bianco su degli immobili che erano all'interno dell'area UNESCO, per esempio all'isolotto degli immobili di proprietà di Montedomini. Questa deroga specifica, riconosciuta in un articolo di un allegato che però è molto esplicito e che permette di fare turistico ricettivo, era la prima prova che non era stato fatto niente di nascosto. La seconda cosa che abbiamo tirato fuori ieri è che dentro gli uffici dell'urbanistica ci sono degli scambi, delle PEC, dei frazionamenti. Addirittura in un immobile si passa da 7 a 12 appartamenti con delle procedure edilizie per cui c'è un dialogo, come è dovuto per legge, anche con la sovrintendenza. Quindi noi non crediamo al fatto che sia accettabile dire che nell'intera giunta e la sindaca e tutta la parte politica non sapesse che cosa stava succedendo. Quello che noi temiamo è che si scelga un capro espiatorio all'interno magari di Montedomini, magari una figura che non ha responsabilità politiche ma responsabilità tecniche, gli si attribuisca tutta la responsabilità e si faccia finta che tutto è come prima.
E intanto, come dicevamo, le polemiche politiche sfociano nella richiesta da parte della Lega di dimissioni della sindaca Sara Funaro. La Lega rivolge un appello alla minoranza di Palazzo Vecchio a sottoscrivere una mozione di sfiducia per l'onorevole Tiziana Nisini, commissaria della Lega a Firenze, Guglielmo Mossuto, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale, per Barbara Nannucci e Stefano Nencioni, che sono consiglieri leghisti al quartiere 3 e 2 rispettivamente. Di fronte all'emersione di appartamenti e immobili pubblici finiti nel circuito degli affitti turistici brevi e mentre il Comune conduce da mesi una battaglia politica amministrativa contro questo fenomeno, il cortocircuito è ormai evidente. Non siamo davanti ad una semplice contraddizione comunicativa, dice la Lega, ma un fallimento politico e amministrativo. Il punto politico è semplice e non può essere eluso. Se l'amministrazione non sapeva, allora ha dimostrato di non saper controllare il proprio sistema di enti partecipate e organismi collegati proprio su un tema che ha trasformato in bandiera identitaria. Se invece sapeva, concludono il comunicato i consiglieri della Lega, oppure se elementi rilevanti erano già presenti nei protocolli e nelle pratiche degli uffici comunali, allora il problema diventa ancora più grave perché si profila una responsabilità politica diretta per omissione, sottovalutazione o mancato intervento tempestivo. Ci pare lunare la richiesta alla sindaca di dimettersi e alla minoranza di votare una mozione di sfiducia avanzata alla Lega, dice il PD, un tentativo evidente e maldestro di strumentalizzare ancora una volta la vicenda Montedomini, vicenda su cui l'amministrazione è uscita netta e determinata fin da subito. E ora ci spostiamo nell'area ex OGR, Officine Grandi Riparazioni a Firenze, per intenderci dalle parti dell'ex stazione Leopolda, perché c'è la conclusione della raccolta firme per un uso pubblico a cemento zero, viene detto, dell'area ex OGR, che si trova anche in prossimità delle cascine, una catena umana con in mano le firme a difesa delle cascine e la speculazione. Alla catena umana partecipa Cinzia, che è collegata con noi. Buonasera.
Buonasera.
Come sta andando?
Tutto bene, eravamo diverse persone, sicché penso che questa piccola manifestazione sia stata ad effetto.
Vogliamo ripetere perché voi siete contraria al progetto di ristrutturazione dell'area ex OGR?
Perché praticamente vogliono cementificare appunto una grande parte, sono 42.000 metri quadrati, e vogliono fare una strada, che è la cosa ancora più brutta, una strada ad alta velocità, solamente per che servirà solamente per questi studentati di lusso, per queste costruzioni che vogliono fare, che non servono ai cittadini, è solamente per turismo, e quella strada servirà a loro perché sono 4 chilometri e quella oltretutto si fa una tranvia che serve a non usare le auto e gli si fa accanto una strada. Che questo è veramente assurdo.
Quante firme avete raccolte e cosa ne farete ora?
Delle 4.300 firme?
Sì.
Allora, questa petizione sarà rivolta alla sindaca di Firenze, al presidente del consiglio comunale e al presidente del quartiere 1 per chiedere di fermare il progetto e avviare un percorso completamente diverso. Riportare quest'area nella disponibilità pubblica e destinarla a un utilizzo a cemento zero integrato con il parco delle cascine.
Perfetto.
E queste firme serviranno per cercare di fermare tutto quello che vogliono fare. Oltretutto è una zona dove ci sono tanti palazzi, è una zona che è caldissima e ci serve invece più parco, ci serve un qualcosa per i cittadini. Ristrutturare le vecchie officine OGR.
Molto chiaro, grazie Cinzia per
grazie a voi.
La raccolta firme area ex OGR.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Un impianto di ultima generazione per trasformare i rifiuti tessili in nuove risorse e rafforzare l'economia circolare. Il Textile Hub, inaugurato oggi a Prato da Plures, un investimento di oltre 31 milioni di euro in grado di trattare fino a 33.000 tonnellate di materiali tessili all'anno tra rifiuti post-consumo e scarti di lavorazione. Un progetto che punta a recuperare il valore delle fibre destinando al riuso i capi ancora utilizzabili e avviando al riciclo invece quelli non più riutilizzabili. A regime l'impianto coopera circa 50 addetti. Abbiamo sentito a questo proposito il presidente di Plures, Lorenzo Perra.
Siamo molto orgogliosi di inaugurare un impianto faro per l'Italia, perché è il primo impianto per dimensione e tecnologia per il recupero e il riciclaggio degli scarti tessili da preconsumo e postconsumo. Qui arriveranno 33.000 tonnellate, lavoreranno 50 persone, è l'inizio di una nuova era, di una nuova fase per il territorio e per l'azienda, in cui anche questo segmento viene presidiato nella rigenerazione e nel perseguimento degli obiettivi di economia circolare. 24 mesi sono un tempo record in un territorio e in un'area dove non c'era niente, non c'era un impianto, c'era un'area vergine, c'era un campo di calcio. Abbiamo lavorato a testa bassa, abbiamo risolto gli inconvenienti, abbiamo creato questa infrastruttura che è un patrimonio comune per il territorio e per il paese.
E a proposito di rifiuti, si discute, c'è molta polemica relativamente ai rincari nella bolletta dei rifiuti, con una Tari che dovrebbe aumentare il 6,7% ai residenti, la metà invece per i commercianti. I sindaci dei 65 comuni e le province di Firenze, Prato e Pistoia si riuniranno domani, mentre crescono appunto le proteste sia per l'aumento delle tariffe sia per i disservizi nella raccolta dei rifiuti. I costi del servizio sono aumentati del 12,6% in due anni. Ora il conto rischia di ricadere ancora una volta sulle famiglie, sulle imprese. A Firenze le opposizioni sono sul piede di guerra. Da Prato il sindaco Matteo Biffoni chiede una Tari più equa. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Tra le iscrizioni e calcoli è arrivato il giorno del giudizio. Domani si saprà infatti la verità sugli aumenti della Tari, la tassa sui rifiuti, nel lato Toscana Centro. I sindaci dei 65 comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia sono chiamati all'assemblea dei soci, mentre entro il 31 luglio i consigli comunali dovranno votare le nuove tariffe. Tutto questo mentre aumentano le proteste per i disservizi nella raccolta dei rifiuti. Il piano economico-finanziario d'ambito certifica una crescita dei costi. La cifra complessiva da coprire è passata infatti da 388 milioni nel 2023 ai 437 milioni di euro nel 2025, il 12,6% in più. E le ricadute sulle bollette si fanno già sentire. A Firenze l'aumento medio tra il 2024 e il 2025 è stato dell'8,7%, a Prato dell'8,8%. Per il 2026 a Firenze l'incremento previsto per le utenze domestiche è del 6,7%, mentre per negozi, bar, ristoranti e uffici si fermerebbe al 3,2%. Non è un tecnicismo, ma una scelta distributiva, attacca il consigliere di sinistra Progetto Comune Dimitri Pallaggi, che contesta anche la redistribuzione del peso della tariffa fra metri quadri e numero dei componenti delle famiglie. La maggioranza di Palazzo Vecchio replica che gli aumenti dipendono da inflazione, investimenti e regole nazionali. I presidenti delle commissioni bilancio e ambiente, Cristiano Balli e Giovanni Graziani, rivendicano la scelta di mantenere al 35% la quota minima a carico delle utenze domestiche e l'esenzione per le famiglie con ISEE sotto i 9.000 euro. Ma Alessandro Draghi, consigliere di Fratelli d'Italia, parla del settimo anno consecutivo di aumenti della Tari. Sul tavolo c'è anche la gestione di Plures. A Prato il sindaco Matteo Biffoni si era astenuto nei giorni scorsi sul piano economico e finanziario della società, mentre Firenze aveva votato a favore. La Tari deve essere più equa, ha detto Biffoni. Domani dunque i comuni saranno chiamati a confrontarsi sulle strategie della holding e sulle ricadute per cittadini e imprese.
E il consigliere Giovanni Graziani di AVS, che è presidente della Commissione Ambiente, è collegato con noi telefonicamente. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera Domenico, grazie.
Allora, questi aumenti Tari, sentivamo nel servizio che voi li difendete o comunque difendete la rimodulazione che ha salvato in qualche modo le famiglie, soprattutto le più deboli.
Sì, diciamo, non è tanto un'operazione di difesa, è un'operazione di cercare di capire meglio come funzionano le cose, che alla fine noi abbiamo un aumento totale, e questo è importante sottolinearlo, dirlo, raccontarlo e anche prenderci un po' l'attenzione, perché il totale, diciamo, che il Comune di Firenze paga sono 135 milioni, è un 4,8% in più, e questo deriva dal servizio. Quindi è giusto chiedersi se il servizio è adeguato, se c'è bisogno a livello di qualità di migliorare. Su questo un ragionamento penso anche vada fatto. Come poi questi 135 milioni si ripartiscono tra tutte le utenze domestiche e non domestiche all'interno della città è un tema su cui l'amministrazione fa delle scelte anche importanti, tipo quella di dire che le domestiche pagano il 35% del totale e le non domestiche il 65%. Questa scelta spetta a noi e scegliamo il minimo, quindi di mettere il meno possibile sulle domestiche. Ma tanti altri fattori poi specifici, che sono stati anche citati da altri consiglieri, su alcuni c'è piccola discrezionalità, su altri nessuna. La riduzione per esempio sui metri quadri è una riduzione, è un parametro che dipende dalla collocazione geografica, dal numero di abitanti della città, quindi sono fissi a livello nazionale, e di conseguenza per riuscire a mantenere comunque i conti aumenta di più l'altra voce. Forse potrebbe farlo in modo più progressivo rispetto al numero di persone che abitano nell'edificio, sì, e su questo è giusto anche ragionare, però penso sia corretto inquadrare un po' come funzionano purtroppo le regole del gioco, che non sempre sono al nostro vantaggio.
Chiaro, i meccanismi burocratici sono quelli che sono, ma una volta Graziani, e qui solletico naturalmente la sua coscienza di ambientalista, parlavamo molto dell'ipotesi della tariffa puntuale, no? Quindi uno paga in realtà quanto produce, soprattutto c'è una premialità per quanto differenzia, se differenzia bene. Tutto questo, di tutto questo non se ne parla più.
Allora, se ne parla un po' nel percorso che stiamo facendo e su cui Firenze ha iniziato con tutto il progetto Firenze Città Circolare, non è ancora matura questa possibilità, perché faccio l'esempio dei famosi cassonetti intelligenti, sì, o del porta a porta, sono quelli che ci permetterebbero di fare questo passaggio. Ad oggi il cassonetto intelligente funziona, misura il volume, ma non è ancora arrivato a consolidare le informazioni, a funzionare al punto tale da poter poi fare questo passaggio, che poi ovviamente sarà un passaggio anche politico, perché ho fatto qui uno spoiler: la scelta del 35-45 è una scelta che noi abbiamo fatto come amministrazione, confermata quest'anno. Quando si va sulla puntuale può darsi debba essere rivista, perché a quel punto si deve misurare quanto va sul domestico e quanto non va sul non domestico. Quindi non è così banale questo passaggio.
No, certamente non è banale, però immagino che nell'aumento, se qualcuno, come dire, viene ancor più responsabilizzato, forse anche l'ammontare complessivo cambia, no? Oltre che la distribuzione alle varie partite.
Questo sì, assolutamente corretto, perché poi siamo tutti parte del percorso dei rifiuti, da chi li produce all'origine, quindi noi, fino a chi li raccoglie e li gestisce e poi li deve trattare, quindi responsabilizzare anche il cittadino penso sia importante.
Grazie anche per la disponibilità a queste riflessioni, a Giovanni Graziani, a VS, buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, un saluto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipilino, uscita Lastrassigna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa invece, per un incidente al chilometro 60 e 600, 2 chilometri di coda tra il bivio Pisa-Livorno e Cascina in direzione Pisa. Treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Laterina e Montevarchi, convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze domani 23 luglio per operazioni di carico-scarico materiali in via di Santo Spirito, circolazione interrotta tra via Maffia e via dei Serragli. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Un
11 lune a Peccioli. Teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese. All'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Lunedì 27, Stefano Massini in E l'ape disse alla Vespa. Sì, ciao! Materiali per un'epica metalmeccanica. Martedì 28, per le notti dell'archeologia, tra le dita tra i secoli. Storie medievali dal Museo Archeologico di Peccioli. Calenzano Estate, cinema, teatro, incontri con gli attori, musica e lirica. Fino al 28 agosto tanti eventi gratuiti al Giardino del Castello, Museo del Figurino Storico e nell'area verde della Biblioteca Civica. L'edizione 2026 è promossa da Comune di Calenzano e Fondazione CR Firenze. Programma completo su comune.calenzano.fi.it e sui canali social Calenzano Eventi. From looking in your eyes, you've been trying to cover up those lies. You can kid yourself that it don't show, but girl, I already know.
Allora, è arrivato un messaggio al 342-8104-111 sulla questione dei rifiuti, tariffa puntuale, eccetera, eccetera. Lavinia che dice: dove c'è la tariffa puntuale è un disastro, le famiglie pagano ancora di più, sconti per la differenziata inesistenti. È proprio questo il problema. In realtà riflettevo sul fatto che la questione degli affitti turistici non è disgiunta da questa vicenda, perché è, ai noi, esperienza comune, no? Del fatto che negli affitti brevi la differenziata, parliamoci chiaro, non si fa, o saranno pochi eletti che la fanno. E quindi avere una tariffa puntuale, avere una tariffa che premi chi differenzia davvero, andrebbe anche a colpire, no? Diciamo il meccanismo eccessivamente pesante per i centri storici, e non solo, come una città come Firenze ed altre. Peraltro parliamo tanto di intelligenza artificiale, abbiamo sentito anche quello che è accaduto a OpenAI, si usa per tutto. Magari si potrebbe usare anche per questo, no? Cioè per capire chi effettivamente riduce la produzione dei rifiuti e differenzia in maniera giusta. Fatemi sapere che ne pensate. 342-8104-111. Intanto vi dico che la Corte dei Conti ha promosso con riserva, diciamo, il bilancio della Regione Toscana, cioè l'ha promosso, però ha detto che il quadro che emerge dall'esercizio finanziario 2025 è sostanzialmente positivo, ma siamo arrivati al limite consentito per l'indebitamento. E questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti. Questo è quanto ha affermato Mario Nispilandi, che è presidente della sezione regionale di controllo per la Toscana per la Corte dei Conti, a proposito appunto del giudizio di parificazione che è stato dato oggi a Firenze. L'indebitamento complessivo della Toscana si attesta al 31 dicembre 25 a 2 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente. Ma sentiamo Nispilandi.
Emerge un quadro complesso fatto di luci ed ombre, di grandi potenzialità e di debolezze strutturali. È un quadro che sostanzialmente lancia alla regione una sfida che deve essere in grado di raccoglierla, e per non fermarci a inseguire anno per anno dei risultati, ma per impostare qualcosa che consente anche di avere un miglioramento strutturale della situazione e la capacità di competere. Siamo arrivati al limite consentito, e questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti. E abbiamo sollevato anche questioni sulle modalità con le quali questo indebitamento è fatto, anche con ricorso a strumenti che consentiti assolutamente dall'ordinamento, ma che vanno maneggiati con cautela. La sanità, diciamo, continua a essere un punto dolente, non da un punto di vista dell'efficienza del sistema, che anzi la regione cerca in ogni modo di garantire e di mantenere, ma non c'è dubbio che dal punto di vista dei costi qualche problema c'è, insomma, tant'è vero che si è dovuto fare ricorso ad un aumento delle imposte, insomma, ecco. Questo deriva in parte ovviamente da situazioni congiunturali, ma anche dalle difficoltà che perdurano nella riscossione di alcuni crediti da parte dello Stato, insomma.
Intanto la Toscana fa da apripista in Italia sul fronte dell'intelligenza artificiale. Il Consiglio regionale ha approvato in via definitiva infatti la prima legge organica dedicata proprio all'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. Il provvedimento proposto dalla Giunta è arricchito da un pacchetto di emendamenti, introduce nuovi diritti per i cittadini e strumenti di controllo sull'impiego degli algoritmi nella pubblica amministrazione. Ce ne parla Sandra Salvato.
Con il via libera definitivo del Consiglio regionale, Firenze diventa la prima regione italiana ad approvare una legge organica dedicata all'uso responsabile e consapevole dell'IA. Il provvedimento punta a tradurre in pratica i diritti dei cittadini al tempo dell'intelligenza artificiale. Con la Carta Toscana dei diritti digitali, chi si troverà di fronte a decisioni prese da algoritmi avrà il diritto ad ottenere spiegazioni comprensibili e a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate. La legge istituisce anche un osservatorio regionale su questa tecnologia destinata a incidere nella vita di ciascuno, rafforza la rete dei punti digitale facile per accompagnare cittadini e imprese nella transizione tecnologica, introduce misure per la tutela dei minori, riconosce il diritto alla disconnessione e inserisce tra i principi anche quello della cosiddetta felicità digitale. Per la regione si tratta dell'ultimo tassello di un percorso già avviato con il recepimento dell'AI Act europeo, la digitalizzazione di enti locali, sanità e pubblica amministrazione, fino al progetto interregionale sulla resilienza territoriale e l'IA generativa. Non inseguiamo la tecnologia, la governiamo mettendo al centro le persone, ha commentato il presidente della regione Eugenio Giani, cui fa eco l'assessore all'innovazione Alberto Lenzi. L'obiettivo, dice, è evitare che l'intelligenza artificiale aumenti le disuguaglianze, trasformandola invece in uno strumento di sviluppo e coesione sociale.
L'edilizia toscana continua a correre grazie ai cantieri PNRR, il 79% è già in fase avanzata, dietro i numeri positivi però si nascondono alcune criticità: il rallentamento degli investimenti privati dopo la stagione dei bonus, una crisi abitativa sempre più marcata, la difficoltà delle imprese a trovare personale qualificato, il quadro tracciato da ANCE Toscana che chiede di trasformare il modello organizzativo sperimentato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in una regola stabile per il settore. Sandra Salvato ha sentito il presidente di ANCE Toscana, Rossano Mazzai.
Il PNRR è stato un successo un po' in tutta Italia, ma in particolare in Toscana, perché siamo riusciti a concretizzare tutti i finanziamenti, a portare avanti i cantieri e tutto nei tempi previsti. Quindi questo dimostra che quando ci sono delle procedure che hanno delle facilitazioni, quando c'è dei tempi da rispettare, quando c'è da rimboccarsi le maniche, il settore funziona, e il settore vuol dire le stazioni appaltanti, vuol dire i RUP, vuol dire le imprese. Cosa chiediamo noi? Che nel proseguo, perché il PNRR è finito ma le opere di urbanizzazione continueranno ad esserci, che si segua gli stessi ritmi, che si utilizzi lo stesso metodo che è stato utilizzato per il PNRR. Non ritorniamo ai tempi infiniti, lunghi, che erano in passato. Sul piano casa, bene che sia stato fatto, ma c'ha tante lacune. La prima è che dovranno essere fatti dei decreti attuativi che non sappiamo bene i tempi che ci vorranno. I finanziamenti sono modesti. È importante in questo settore, per dare delle risposte concrete, che i pochi finanziamenti pubblici servano per stimolare finanziamenti privati, perché il bonus ce l'hanno insegnato, il pubblico da solo non ce la può fare, il privato da solo non ce la può fare, quindi c'è un cambio culturale che va assorbito.
Li sto inaugurando uno dietro l'altro. Ieri mi ha fatto molto piacere vedere all'Isola d'Elba, che non è certo avida di critiche o di considerazioni sulla marginalità dell'arcipelago, cittadini e medici e operatori sanitari veramente contenti dei circa 2 milioni con cui abbiamo ristrutturato la casa di comunità. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, facendo appunto il punto degli investimenti a PNRR in sanità. Sentiamolo al microfono di Sandra Salvato insieme con il direttore Sanità Welfare per coesione sociale della regione toscana, Federico Gelli.
Il risultato straordinariamente positivo per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che la sesta missione l'assegnava direttamente alle regioni, e noi avevamo quindi elaborato i progetti per la casa di, per le case comunità 90 e per gli ospedali di comunità 23, oltre per i COT, centri operativi territoriali, e misure di efficientamento, penso all'ospedale di Siena, e di contenimento per quello che riguardava il dispendio di energia. Noi possiamo dire con orgoglio che la Toscana sulla sanità gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza li ha realizzati al 100%, perché oggi sono pronte quelle 70 case di comunità previste e i 23 ospedali di comunità previsti.
Noi abbiamo stanziato una cifra importante nell'accordo integrativo regionale con la medicina generale per 23 milioni di euro, e questo garantirà la presenza dei medici di medicina generale in tutte le case della comunità, partendo con un numero minimo di presenze orarie fino ad avere una presenza anche di 5, 6, 8 medici di medicina generale. L'altra è il finanziamento sul comparto. Abbiamo stanziato 26 milioni di euro per garantire la presenza di tutto il personale del comparto, e quindi si parla di infermieri di comunità, di infermieri di famiglia, di prossimità, riabilitatori, fisioterapisti, assistenti sociali, e abbiamo suddiviso queste risorse per le tre aziende territoriali.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro, è ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Allora, a proposito della questione Tari, tariffa puntuale o non puntuale, raccolta differenziata, questione di quello che accade all'interno degli Airbnb, insomma, gli affitti turistici brevi, è arrivato un messaggio da parte di Francesco, interessante, lo sentiamo.
Buonasera, sono Francesco, sempre riguardo della raccolta puntuale che verrà implementata da Alia, volevo portare una brevissima case history. Ho un fratello che abita a San Casciano Val di Pesa, dove appunto adesso è vigente la raccolta porta a porta. Lavorando nella ristorazione e avendo i turni sempre quando viene effettuata la raccolta, mio fratello paga la Tari senza poter utilizzare il servizio, perché diciamo che poi l'esposizione della nettezza va fatta dalle 7 e alle 8 e lui è già in turno. Per di più, Alia richiede agli utenti di utilizzare esclusivamente i loro contenitori della nettezza, che per degli appartamenti piccoli senza spazi esterni sono molto ingombranti, tant'è vero che mio fratello abita in 40 metri quadri ed è costantemente obbligato a fare peripezie per buttare via la nettezza senza poi asfissiarsi con l'odore sgradevole dell'immondizia. Ecco, io non lo trovo funzionale al 100%, non so cosa ne pensate voi.
Beh, tema interessante. 342-8104-111 per i vostri messaggi. È scomparso il superstite di Sant'Anna di Stazzema, Romano Berretti, aveva 89 anni, da bambino sopravvisse all'eccidio il 12 agosto 1944, nel quale perse il padre e le tre sorelline. Venerdì le sue ceneri saranno tumulate nel cimitero di Sant'Anna accanto alla sua famiglia. Comune di Stazzema e il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Berretti. Sentiamo il sindaco Maurizio Verona.
La vita di Romano è una vita che si è spesa a far capire ai giovani, soprattutto insieme agli altri superstiti, cosa è stato il fascismo. Il fascismo è stato un'ideologia criminale, e quindi sembra assurdo vedere queste manifestazioni e queste ricorrenze, e assurdo ancora di più è la sottovalutazione spesso delle istituzioni che cercano anche di annacquare quelle che sono state le vere responsabilità di questa ideologia. Romano non era lì quella mattina, era a un chilometro, località La Porta, non è molto lontano, è un alpeggio vicino a Sant'Anna di Stazzema, Lui racconta che è arrivato lei il giorno dopo e ha visto un paese in fiamme, ha visto la piazza della chiesa dove c'erano un cumulo di cadaveri che erano stati bruciati, perché i fascisti insieme ai nazisti erano anche dei vigliacchi, volevano cancellare con il fuoco l'orrore che avevano commesso in quel paese, in quell'abitato. E alcuni corpi erano completamente carbonizzati, riconoscibili. Appunto, lui racconta che aveva riconosciuto le trecce della sorellina più piccola, che si chiamava Lina. Lui ha perso tre sorelle nella strage di Sant'Andrea di Stazzema, e qualche mese prima, il 21 maggio, aveva perso anche il babbo a seguito di un rastrellamento.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera mette insieme due temi che trattiamo spesso. Abbiamo trattato uno anche questa sera, no? È abbastanza consueto oramai, la questione degli affitti brevi, dell'overtourism, di tutte le conseguenze che hanno i centri urbani, soprattutto i centri storici, ma non solo, soprattutto i più pregiati, ma non solo, proprio per questa forte pressione turistica che viene peraltro incentivata e che spesso viene gestita in maniera, potremmo dire, non proprio all'altezza della situazione, no? come sappiamo. D'altro canto, parliamo spesso, magari non nello spazio giornalistico, ma nello spazio musicale certamente, della questione dei grandi eventi musicali, no? Che esercitano il medesimo meccanismo della desertificazione rispetto al mondo della produzione e consumo musicale, perché poi drenano, come del resto dice il rapporto SIA 2025, drenano praticamente la totalità delle risorse che vengono destinate per l'appunto alla produzione e alla fruizione della musica. Questi due temi vengono messi insieme in maniera particolarmente significativa da Alberto Bebo Guidetti. Buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao, buonasera.
In un bellissimo articolo che vi consiglio peraltro su Giacomo in Italia, che si chiama significativamente La turistificazione del palco, Alberto Bebo Guidetti è insomma saggista, scrittore, attore, ma è stato anche uno dei fondatori, no, dello Stato Sociale. E allora ti chiedo, che significa la turistificazione del palco? Cos'è?
Utilizzare un termine che purtroppo conosciamo molto bene, applicato alle città, attraverso la lettura come dicevi giustamente, il grande evento. E quindi il grande evento diventa un asset del turismo, e la turistificazione in realtà favorisce la nascita dei grandi eventi, come spesso succede. I rapporti di forza lavorano uno assieme all'altro e non in maniera oppositiva, e quindi le grandi città, quelle che possono essere le classiche che immaginiamo, quindi Milano, Roma, Napoli, la stessa Firenze con Firenze Rocks per esempio, producono appunto un meccanismo che noi chiamiamo turistificazione su quello che è il quotidiano delle persone, ma che è possibile utilizzare anche attraverso la lettura del grande evento, che diventa di richiamo da fuori, anche internazionale se vogliamo, e diventa anche poi appunto uno dei fattori che fa sì che ci sia una concentrazione del consumo e anche naturalmente del profitto, mentre negli altri giorni dell'anno non succede niente, o succede purtroppo anzi sempre meno, che è uno dei grandi problemi che cerchiamo di contenere in qualche maniera.
Questa è la drammatica radiografia della situazione. Peraltro colpisce il fatto che quando questi grandi eventi vengono presentati, peraltro si glorifica, no, ufficialmente la vicenda del turismo aggiuntivo che viene portato, magari nello stesso giorno in cui ci si lamenta poi della pressione turistica. Questo è uno dei corticircuiti della nostra cultura contemporanea. Ma abbiamo una via d'uscita?
Guarda, la via d'uscita non è semplice, se c'è, ammesso che ci sia. Io sono un po' nichilista su questo, mi sembra che un trend sia talmente tanto avanzato che quanto meno difficile immaginare che arretri, ecco, si può pensare di moderarlo probabilmente. Ci sono tante questioni aperte, io da un po' di settimane propongo quello che è una parola che non è la parola giusta, ma per intenderci, una patrimoniale sul grande evento. Il grande evento sfrutta le risorse della città a partire dal costo della vita delle persone, che aumenta nel momento in cui si presenta il grande evento, sfrutta l'infrastruttura, in qualche maniera colpisce anche la qualità della vita di chi non accede all'evento ma vive nei pressi dell'evento, e quindi siccome poi il profitto rimane da chi lo produce, io credo che una piccolissima fetta di questo profitto debba essere vincolato nei bilanci del comune e quindi deve tornare alle politiche culturali che tutti i giorni dovrebbero alimentare, costruire, diciamo, il pavimento e le mura per far sì che la cultura nelle città possa fiorire e quantomeno, come dicevo, non scomparire. Ecco, io la patrimoniale non è una parola che amo in questi casi, però
no,
sicuramente
però, una però rende l'idea, mi sembra una proposta significativa e peraltro rilanciamo, ci sono molti amministratori, molti politici fiorentini, toscani all'ascolto, per cui magari è un'idea che può fiorire da qualche parte. Ne approfitto perché in qualche modo è un tema contiguo, no? Proprio per uscire dalla demagogia, che poi su certe cose è molto facile. Tu ti sei occupato recentemente sulla tua pagina anche del mega evento di Ultimo, no? Che è stato tanto criticato e altrettanto partecipato, meglio tanto partecipato e altrettanto criticato, con una riflessione non banale, no? Che esce, vuole uscire dal moralismo. Credo che abbia anche in questo senso un'attinenza con le cose che stiamo dicendo, cioè la questione non è tanto perché si fanno certe cose ma come si fanno e soprattutto capire da come si fanno il modo per uscirne.
Sì, esatto, io non penso che si debba affermare che è molto semplice al giudizio sulla musica, che ognuno ha i suoi gusti e sono santi, anzi io credo che le persone che vanno a un concerto facciano già una cosa bella e importante per la loro qualità di vita. Quello che succede, come nel caso di un evento neanche grande, gigantesco, enorme, come quello del concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 persone, è esattamente questa roba qua, cioè chiedersi che tipo di esperienza le persone vivono, cioè stiamo veramente costruendo una comunità, anche se temporanea, per qualche ora, di 250.000 persone, o è semplicemente una somma di singoli e quindi tutto sommato una folla, se vogliamo, no? Ecco, ora, io ovviamente cado anche nelle speculazioni, perché mi auguro che il 99% di quelle persone abbiano goduto dell'evento, però è anche il caso di chiedersi se ha senso parlare di, come dire, valore culturale come welfare, per esempio, come tenuta del patto sociale, quando un grande evento diventa gigantesco come in questi casi qua. Ecco, io credo che la cultura abbia sempre bisogno dell'etichetta di fianco, appunto, come dicevo, welfare, tenuta sociale, turismo anche, naturalmente, come nel caso dell'articolo su Jacobin, perché deve a un certo momento far tornare delle voci in bilancio. Però quello che è l'esperienza vera della cultura è una cosa non quantificabile, non misurabile, e quindi scopriamo che più si allarga la platea, meno il portato umano è percepibile, anzi diventa residuale, paradossalmente. Quindi insomma, in questi casi qua, ovviamente quello è un unicum, per carità, la stragrande maggioranza degli eventi non è, per fortuna di tutti,
però il meccanismo è questo, e concludiamo, è il meccanismo è quello che ci porta, ritornando all'inizio, al fatto che poi l'eventificio, no, è anche politicamente produttivo, ma dal punto di vista della produzione culturale è disastroso, cioè presentare un evento come tagliare un nastro è molto molto premiante dal punto di vista dell'immagine, soprattutto della società che abbiamo costruito, ma poi se il prezzo e la desertificazione del resto, andiamo contro quello che dovrebbe essere la missione della cultura e della politica, o no?
Esatto, guarda, io tra l'altro mi occupo anche, mio malgrado e anche in maniera molto divertente, di comunicazione politica. Quello che dico sempre con le persone con cui lavoro è che è vero, l'annuncio ti fa risplendere, però quante di quelle persone sono poi il tuo elettorato? Cioè, quanti di quei 250.000 tra un anno voteranno per Gualtieri o per qualcun altro? Quanti dei 60.000 che vanno a Firenze Rocks voteranno per il comune di Firenze oppure no? Quello a cui bisogna rivolgersi è la persona che, come dico citando Chekhov, possiedono le città perché ci abitano, non perché hanno un contratto in mano, ma perché la vivono tutti i giorni. E quindi è tutti i giorni che bisogna lavorare. Poi, se ci sono i grandi eventi, si può provare a costruire una rete anche di struttura economica che in qualche maniera alimenta una mano lava l'altra, insomma, è sempre vero, allora è un di più, ma le persone abitano 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 nelle proprie città e hanno bisogno di sentirsi felici il numero più alto possibile di volte. Ecco, io non penso che inaugurare, come dicevate giustamente, tagliare un nastro o annunciare un grande evento faccia migliorare automaticamente la qualità della vita. Succede una cosa un giorno per chi, per per quale motivo e soprattutto quel beneficio per davvero a chi arriva in tasca? E queste sono le domande che un po' mi spaccano il cervello e che secondo me è importante porre pubblicamente.
Assolutamente, grazie, grazie Alberto Bevo Guidetti, buona serata.
Buona
grazie
serata,
di essere stato con noi. Interessante l'articolo, ve lo consiglio, su Giacobbe in Italia, riflessioni, magari faceva piacere sentire anche il vostro parere. Ma siamo in conclusione, allora in conclusione vi leggo quest'ultima notizia di cronaca che sta facendo molto discutere, perché la Guardia di Finanza di Massa ha scoperto una coppia, due persone che percepivano il reddito di cittadinanza ma allo stesso tempo trasferivano in Svizzera qualcosa come 200.000 euro. Sono stati denunciati a Camaiore in provincia di Lucca, i due sono una donna non comunitaria e il convivente originario della zona di Napoli, avrebbero beneficiato a partire dal 2019 di sostegni assistenziali elargiti dallo Stato e da enti locali. E poi è stato trovato anche che la coppia, sconosciuta al fisco 2019, pagava anche un canone di locazione immobiliare di 1.500 euro al mese per una villa a ridosso del lungomare di Camaiore e inoltre, sempre perché risultava nullatenente, aveva a disposizione gratis un ombrellone nello stabilimento balneare comunale per 4 stagioni estive, valore complessivo 6.000 euro. Insomma, questo è accaduto a Camaiore, sono stati scoperti. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani in mattinata sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio poi sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne con possibilità di occasionali brevi rovesci sui rilievi appenninici. Venti sono deboli e temporaneamente moderati da ovest sud ovest in rotazione a nord in serata, i mari poco mossi e le temperature minime in calo in pianura, le massime in calo sulla costa, in aumento contenuto alle zone più interne. È tutto, la linea va a Milano per i GR Network, grazie a Leslie Terribor per l'ottima regia. Ciao ciao da Domenico Guarino, buona serata.
Newsline sera.